Ringraziarlo per l'invito. Per me è un privilegio oggi poter essere strumento di Dio per porgervi la sua parola e anche una bella responsabilità. Alleluia. Dio è buono. Chi è allegro dica amen. Chi è triste? C'è qualcuno triste in mezzo a noi? Il popolo di Dio è un popolo allegro. Amen. Nessuna cosa può toglierci l'allegria e la gioia del Signore. Neemia diceva al popolo: la gioia del Signore è la nostra forza. Amen. Alleluia. Bene. Vogliamo prima pregare per la parola. Vorrei invitarvi un attimo ad alzarvi. Caro Spirito Santo, noi senza di te non vogliamo fare nulla. Io voglio darti oggi la mia bocca, voglio dirti, parla tu Spirito Santo al tuo popolo, tu conosci ogni cuore, ogni bisogno, sia la parola che viene dal cuore del Padre e va ai nostri cuori. Io ti prego che possa essere benedetta e possa portare consolazione, forza, gioia, nuovo vigore. Grazie Spirito Santo per la tua unzione su chi parla e su chi ascolta. Nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo leggere prima il testo. Aprite la vostra Bibbia nella lettera di San Paolo ai Tessalonicesi. Il testo ve lo do strada facendo, il titolo. Prima Tessalonicesi, capitolo 1, dal verso 2 al verso 10. Ci siede? Allora leggiamo insieme. Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore, della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Infatti il nostro Vangelo non è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra voi per il vostro bene. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo. Tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia. Infatti da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nell'Acaia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne. Perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi, e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire Dio vivente e vero, e per aspettare dai cieli suo Figlio, che Egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù Cristo che ci libera dall'ira imminente. Amen. Quante volte vi sarà sicuramente capitato di dire: ringrazio Dio perché tu veramente sei stato per me un aiuto. Grazie a Dio che ci ha fatto incontrare, perché insieme stiamo bene. Quante volte avete avuto questo, diciamo, nel cuore di poter ringraziare qualcuno che è stato di aiuto per voi? Qualcuno che ha compreso le vostre difficoltà e vi ha aiutato. E questo si potrebbe dire anche di una comunità, di una chiesa, dove qualcuno può dire: veramente grazie a Dio perché mi avete portato in questo luogo, Grazie a Dio che questa comunità mi ha aiutato, questa comunità mi è venuta incontro. Questa è una buona cosa, avere sempre nella nostra bocca il ringraziamento, essere riconoscenti a Dio. Così l'Apostolo Paolo è fiero di questi Tessalonicesi. E noi sappiamo la storia dal libro degli Atti degli Apostoli, come Paolo vi è giunto in questa città. Chiesa che viene fondata in pochi giorni, nel suo secondo viaggio missionario, quando lui riparte per un consolidamento delle chiese già fondate. E prende con sé questa volta Sila o Silvano, se preferite. E quando giunse lui a Derba, a Istra, qui, volle con sé anche Timoteo. Poi voleva andare in Asia e lo Spirito Santo glielo impedì, voleva andare in Bedinia e lo Spirito Santo glielo impedì, perché questi luoghi non erano ancora pronti, ma c'era un posto pronto dove le persone erano pronte. Così Paolo di notte ha una visione di quell'uomo macedone che gli dice: vieni in Macedonia e soccorrici. E voglio dirvi che qui Paolo è di notte e non ha un sogno ma una visione, significa che lui sta pregando, perché sta cercando la guida dello Spirito Santo, sta cercando direzione. E così quando noi ci disponiamo davanti a Dio, quando noi non sappiamo cosa fare, dove andare, andiamo nella presenza di Dio, lo Spirito Santo ci indicherà la via. Amen? Ci indicherà il luogo, ci darà direzione. Così lui vede quest'uomo che cercava soccorso, capì che Dio lo stava chiamando in Macedonia, e la prima città che lui va a trovare è Filippi, dove noi conosciamo qui la storia di Lidia e anche del carceriere di Filippi, come Dio ha operato e come Paolo li ha pure buscati. Fortemente, è stato messo in prigione, con le spalle sanguinanti, e quando l'hanno liberato non andò a farsi un soggiorno di relax per rilassarsi, o non andò in un luogo dove poteva andare in convalescenza, visto che l'aveva buscata. Paolo aveva un cuore per Dio, bruciava dentro per Dio, nessun ostacolo poteva fermarlo, perché aveva fatto un'esperienza gloriosa. Così io voglio dirvi che tutti noi dobbiamo fare delle esperienze scioccanti che trasformano la nostra vita. E quando tu fai un'esperienza che ti tocca, che ti sciocca, tu non tornerai mai più indietro. Non c'è nessun ostacolo che può fermarti la tua avanzata con il Signore Gesù, perché sai che Dio è con te. E se Dio è con te, chi sarà contro di te? Se con te c'è il capo degli eserciti di Dio, Gesù Cristo, se con te c'è lo Spirito Santo, se con te c'è il Padre, chi sarà contro di te? Nessuno può essere contro di te. E così Paolo, quando partì da Filippi, giunse a Tessalonica. Qui lui andò nella sinagoga, come era sua usanza, a predicare il Vangelo, e persone hanno creduto. E anche qui persecuzione. Lotte. Anche qui è stato perseguitato. Hanno cercato di fare un subbuglio contro Paolo, dicendo: questi che hanno messo sotto sopra il mondo sono giunti fin qui. Però la cosa che a noi ci interessa è che queste persone, tante persone, hanno veramente creduto. E l'Apostolo Paolo è fiero di queste persone, tanto che scrive dicendo: noi ringraziamo sempre Dio per voi e vi nominiamo sempre le nostre preghiere. Ora, in questo testo ci sono delle qualità che questa Chiesa ha, ci sono delle caratteristiche che questa Chiesa ha e che credo ogni Chiesa che si nomina nel nome del Signore Gesù Cristo, dico, dovrebbe avere. Adesso cerchiamo di esaminarlo. Se noi guardiamo attentamente, troviamo ben 9 caratteristiche o qualità che questa Chiesa ha. E sapete, il Signore Gesù vuole che la sua Chiesa, dico la sua Chiesa, ce li abbia. La Chiesa è posta come luce nel mondo e deve fare la differenza. Amen? Deve fare la differenza in questo mondo. Sapete, i marinai hanno i fari e quando un faro è spento loro sono in difficoltà. E quindi noi che siamo alla guida delle comunità, Barcellona, Ispico o altre, sono dei fari, sono dei punti di riferimento dove le persone dovrebbero trovare quello che Gesù vuole che trovano. Quindi queste comunità o questa chiesa che fa parte di Gesù Cristo, che poi c'è la chiesa locale, la chiesa universale, ogni chiesa locale fa parte della chiesa universale perché Gesù Cristo ha una sola sposa. Amen. Lui non ha amanti, ha una sola sposa. E quindi lo Spirito Santo sta lavorando per preparare questa meravigliosa sposa per Gesù Cristo, che deve avere delle qualità e deve avere, come dicevo, delle caratteristiche molto molto importanti. Amen. Troviamo, come dicevo, delle caratteristiche in questa comunità che dovremmo avere. La prima è una fede operante. Ricordiamo continuamente davanti al nostro Padre Dio e nell'opera della vostra fede, opera della vostra fede. Qui c'è una fede che opera, non c'è una fede ferma, una fede statica, non una fede intellettuale. Molti hanno una fede nella mente. Io credo, ma questa è una fede che non è una fede che piace a Dio. E la Bibbia dice che se tu vuoi piacere a Dio, devi avere fede. E senza fede non puoi piacere a Dio. Tu puoi cantare, puoi alzare le tue mani, puoi dire gloria a Dio, alleluia, puoi dire Gesù ti amo, puoi dire tante cose belle a Gesù, ma se tu non hai fede, non hai fiducia, una fiducia che opera, perché qualcuno ha detto che la fede ha le ruote. Se tu credi ti muovi, se tu credi non stai fermo. Amen. Se qualcuno ti dice che a tal posto danno qualcosa, è qualcosa che a te tu vuoi, tu la desideri e tu ti muovi, tu ci vai. Anche per curiosità, ma ci vai. Amen. Quindi ti muovi. E la fede la potremmo definire come il motore di una bellissima macchina. Tu puoi avere una bella macchina, puoi vedere le sue linee, puoi vedere i particolari ben curati, ma se giri le chiavi e non c'è il motore non te la puoi godere. Amen. La fede è qualcosa che ti mette in contatto con Dio, e la fede di questi Tessalonicesi era una fede che operava, una fede attiva, non era una fede passiva, non era una fede che subiva. Loro credevano e sulla base di quel che credevano agivano e ottenevano. Smith Wigglesworth diceva: Dio l'ha detto, io lo credo e il discorso è chiuso. Se Dio l'ha detto, io lo credo, il discorso è chiuso. Amen. La nostra fede poggia su ciò che Dio dice. A volte noi abbiamo fede su quello che diciamo noi. Per fede faccio questo. Tu per fede puoi agire se Dio ha parlato. Se Dio non ha parlato, non puoi agire per fede. Perché è qualcosa che nasce da te. Non è qualcosa che è nato nel cuore di Dio. Quello che nasce nel cuore di Dio vince il mondo. Amen. L'iniziativa che prende Dio porta alla vittoria. Ma se noi prendiamo l'iniziativa e diciamo io lo faccio per fede, se Dio non te l'ha detto, tu andrai incontro a una sconfitta, andrai incontro a una delusione, andrai incontro a una battuta d'arresto, andrai incontro ad una frustrazione. Poi dirai perché, come mai. I Tessalonicesi agivano sulla parola di Dio. Tu devi essere uno con la parola di Dio. La parola di Dio deve essere qualcosa dentro di te, deve essere assimilata per fede. È come quando tu mangi. Se io mangio un panino ora e fra un'ora mi fanno un intervento, il panino è ancora lì. E sì, è vero che è masticato, è tritato, ma è sempre lì. Ma il giorno dopo non c'è più il panino. Dove è andato a finire? È stato una parte di esso integrato nei muscoli, cellule, e fa parte di me, non lo puoi più tirare fuori. Così la parola di Dio deve essere qualcosa che è dentro di te. Ed è qualcosa che al momento opportuno tu agisci su di essa, sulla base di quello che Dio ha detto. Questi Tessalonicesi, e questa è una caratteristica che la Chiesa di Gesù Cristo deve avere, una fede attiva, una fede operante, perché tutto il mondo crede. Pure i demoni, dice la Bibbia, credono, però tremano. Ma se tu credi su quello che Dio dice, tu agisci su quello che Dio dice, perché Dio l'ha detto. Amen. Questa è la prima caratteristica che questa Chiesa aveva, di cui l'Apostolo Paolo ne era fiero, era contento. E io credo che tutti i pastori vorrebbero avere una Chiesa come questa, con queste caratteristiche. Se tutti noi avremmo la fede, come disse Gesù, abbiate la fede di Dio, la fede che sposta le montagne, la fede che dinanzi alla difficoltà non si arresta, dinanzi al problema non dice adesso cosa devo fare, è una fede che agisce. Quando il popolo di Dio che usciva dal deserto si trova davanti al Mar Rosso e davanti c'è un ostacolo enorme e indietro c'è il faraone che lo vuole uccidere, lo vuole prendere, Dio dice a Mosè: che cosa hai in mano? Usa quello. Era una cosa insignificante, però Dio gli disse: usalo, percorri le acque. Quando lui toccò le acque, sulla base di quello che Dio ha detto, non è stata iniziativa di Mosè toccare le acque, ma sulla base di ciò che Dio ha detto, lui non disse: e se poi non si aprono. Lui agì su quello che Dio ha detto. Questa è la fede che piace a Dio. Non è una fede morta, ferma, sì, io lo credo, è che non lo sa Dio che io sono così. Se lui lo vuole, molti agiscono così, sono seduti sopra quella banchina che aspettano l'autobus che non arriva mai. Dice: ma a che ora passa l'autobus? Ma le aspetto. E ci sono tanti che dicono: ma io sono qui, aspetto Dio. E aspetta tu. Cubano arriverà prima o poi. Sei tu che devi agire. Alzati il sederino dalla banchina. Comincia a camminare su quello che Dio ha detto. Vedrai la gloria di Dio. Io credo che volete vedere la gloria di Dio, amen? Se siete qua è perché volete vedere la gloria di Dio. Se tu vuoi vedere la gloria di Dio, tu devi agire su quello che Dio dice. Non devi aspettare che Dio lo fa. Dio lo ha già fatto. Amen? Quello che tu pensi che Dio dovrà fare, io ti dico stamattina, Dio lo ha già fatto. Sei tu adesso che devi agire, ma su quello che Dio ha detto. Seconda caratteristica, un amore impegnato. La fatica del vostro amore. Questo è un amore che fatica, un amore che lavora. Non è quell'amore che dice: fratello, sai, io ti amo, quanto ti amo, Dio lo sa che ti amo, però mi dispiace, non posso fare niente per te. Questo non è l'amore di Dio. L'amore di Dio è un amore incondizionato, l'amore agape, non è l'amore fileo del mondo. Il mondo ti ama fino a quando lui ottiene qualcosa, c'è scambio di interessi. Quando poi succede qualcosa scattano le denunce, scattano i conflitti, scattano le lotte, scattano le guerre. Dio non è così, Dio ti ama e basta. Amen? E questo è l'amore che deve caratterizzare la Chiesa di Gesù Cristo, è l'amore che fatica. Non è quell'amore che dice: quanto lo amo quel fratello, ma forse quel fratello ha bisogno di te, ha bisogno di una preghiera, forse quella famiglia ha bisogno che tu prendi i tuoi soldi, passi dal rifornimento, gli metti i soldi, gli metti la nafta o la benzina, prendi 2 ore del tuo lavoro, la vai a trovare a casa, forse ha bisogno che qualcuno gli prepari da mangiare perché sta soffrendo. La fatica del tuo amore, l'amore costa, ma è una gioia servire il Signore. Amen. È un amore che fatica e non lo fai perché ti pesa, lo fai perché ami. E se tu lo fai perché ami, è diverso il fatto che tu lo fai per dovere. Fare le cose per amore non pesano. Fare lavori, fare qualcosa per dovere ti pesa, e ti pesa molto. Se tu invece lo fai perché ami, tu non guardi il tempo, non guardi il denaro, non guardi quanto ti costa e quanto fatica, tu non guardi quello. Io ti dico che se due si amano e sono fidanzati e sono distanti, quello fa di tutto per vederlo almeno una volta alla settimana, prende il treno, forse fa 10 ore di treno. Non gli pesa il fatto che deve stare sul treno, non gli pesa il fatto che deve prendere la macchina, però lui non sta pensando a quella fatica, lui pensa a quel momento che andava a abbracciare la ragazza. Non guarda il tempo che sta spendendo ad andare là, ma lui pensa a quei pochi momenti o qualche giorno che può stare insieme perché la ama, e lui la ama e lei corrisponde all'amore. L'amore porta a volte alla fatica, ma è una fatica che non pesa. Gesù disse: il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. E se tu ami dell'amore che Gesù ama, non ti pesa quel che fai. Amen. Anche questo che i Tessalonicesi hanno, il loro amore verso Cristo e verso il prossimo è un amore che piace all'Apostolo Paolo, che ringrazia Dio per loro. Ora guardate che questi Tessalonicesi non hanno avuto 5 anni di cura, 10 anni di cura. L'Apostolo Paolo è stato 3 settimane a Tessalonica. Per 3 settimane predicò la parola di Dio e questi hanno mangiato della parola di Dio, hanno capito il messaggio del Vangelo, si sono veramente convertiti e l'amore di Dio scorreva nella loro vita, la loro fede era operante, era qualcosa che faceva gioire il cuore di Paolo. Invece a volte ci sono quei pastori che devono stare lì e perché dopo 1 anno, e 2 anni, e 3 anni, e quello ancora come bambino, e bisogna che il pastore corre col biberon subito pronto per non farlo piangere, e appena c'è la difficoltà, e allora quella difficoltà non può venire, non lo posso fare, pastore non ci sono arrivato. A me quando mi dicono non ci sono arrivato, non vi dico quello che passo. Poi a me questa parola mi urta tremendamente, perché le cose di Dio hanno la priorità assoluta. Amen? Assoluta. Quando tu devi fare qualcosa per Dio, devi lasciare qualsiasi cosa, perché Dio ti premierà e ti darà un premio. Non puoi dire dopo, lo faccio domani, e chissà, non ci arrivo, non ci sono arrivato, non ho avuto tempo. Il tempo non è tuo, non avrai mai tempo. Il tempo è di Dio. Amen? E di Dio il tempo te lo concede a te, sei tu che amministri il tempo. E se tu metti a Dio al primo posto, vedrai la gloria di Dio. E quindi la fatica del loro amore era qualcosa che Dio gradiva. Lode a Dio. Amen? La fatica del loro amore. Numero 3, la costanza nella speranza. Queste erano persone costanti. Guardate che quei tempi non erano i tempi di ora, anche se ora c'è la persecuzione sotto varie forme, ma quelli veramente erano perseguitati. Avevano le lotte, avevano la persecuzione, in quel, però loro perseveravano, erano persone costanti, non andavano a corrente alternata, andavano a corrente continua. I cristiani non vanno a corrente alternata, non sono di quelli che oggi toccano il cielo con le mani, pastore, alleluia, gloria a Dio, il giorno dopo li trovi nella valle, messi lì, ci vuole le gru per tirarli sopra. Sono lì, sembrano che qualcosa gli è passato addosso, che si lamentano, ma come mai ieri stavi toccando il cielo con le mani, ero lì, pastore, tu non puoi sapere. Ero male, dico io. La costanza che essi hanno manifestato sopportando pazientemente le difficoltà della pratica della fede cristiana e forse anche persecuzioni subite a causa di essi. Però queste persone avevano fiducia che la loro fatica, come scrive l'Apostolo Paolo ai Corinti, non era vana nel Signore. E io voglio dirti, se tu stai faticando per Dio, guarda che la tua fatica non è vana per il Signore. Anche se nessuno ti vede quello che stai facendo. E non aspettare mai che qualcuno ti applaude, servendo Dio. Non aspettare mai che qualcuno dice bravo. Non aspettare mai che qualcuno ti capisce. Non aspettare mai, ma come sto facendo tutto questo lavoro ma non se ne accorge nessuno? Forse umanamente no, ma qualcuno se ne accorge in cielo. Dio sa quello che tu fai, e la tua fatica, ti dico stamattina, non è vana nel Signore, non è qualcosa di inutile. Quindi continua ad essere costante, continua ad essere perseverante, continua ad andare avanti nelle difficoltà, non guardare quanto è grande la difficoltà, guarda invece quanto è grande Dio e quanto è piccola la difficoltà. Amen. E voi dite stamattina, sentivo prima mentre stavo pregando, che c'è qualcuno o più che stanno soffrendo, stanno passando dei travagli, stanno passando dei dolori, delle sofferenze. Ti voglio dire che quelli non sono dolori di morte, sono dolori di parto, perché Dio sta per fare qualcosa di nuovo. Amen. Quando ci sono i dolori di parto, sembra che sembra di morire la donna che sta partorendo. Io non ho mai partorito, però dicono che è così. Questo non ero qua, ero ricco, mi avevano dato il premio. Invece devo predicare. E subito dopo nasce un bambino, c'è la gioia nella famiglia. Amen. Quindi c'è l'allegrezza. E se tu stai passando della sofferenza, dei dolori, sono dolori di parto, perché qualcosa di nuovo Dio sta per fare. Amen. Credi per fede questa mattina. La loro fatica non era una fatica sprecata. Loro agivano, credevano, erano costanti ed erano perseveranti. Non erano quelli che appena c'era la difficoltà, la persecuzione, dicono oggi non mi sento, no, oggi non la faccio. Loro avevano creduto e camminavano costantemente servendo Dio. Un'altra caratteristica che questa Chiesa ha è l'evidenza della loro elezione. Ma come poteva dire Paolo con certezza la vostra elezione in Cristo? Erano stati eletti. Come tu sei stato eletto. Se tu sei qui, non sei qui perché è di tua iniziativa. Non sei tu che hai cercato Dio, è Dio che ha cercato te e ti ha scelto. Guardate oggi quanta guerra c'è per le elezioni. Quando ci sono le elezioni, quel che succede? Battaglia per essere eletti, per essere scelti, per governare, per fare il sindaco del paese o per andare al governo per un po' di anni. Tu sei stato scelto dal re dei re. Amen. Sei stato eletto dalla maestà della maestà assoluta. Sei stato scelto da Dio che ha fatto i cieli e la terra in mezzo a tanta gente di questo mondo. Dio ha scelto te. E voglio dirti che sei prezioso agli occhi di Dio. Amen. Perché ti dico una cosa. Spenderesti tu il risparmio di una vita per comprare qualcosa che non vale nulla? Spenderesti tu quei soldi? Daresti tu tutto quello che hai per prendere qualcosa che è insignificante, che non ha nulla? Bene, io voglio dirti che Dio ha pagato il prezzo più alto, ha dato la cosa migliore che aveva suo figlio per comprare te, perché tu vali, perché tu sei prezioso. Dio non sta investendo su qualcosa che non valgono niente. Siamo noi che a volte non abbiamo l'autostima, siamo a volte noi che non crediamo, siamo noi che a volte leghiamo le mani a Dio di operare perché ci riteniamo che non sono capace, non sono significante. Non sei tu che devi essere capace, è lo Spirito Santo che deve essere capace in te e deve fluire. Amen. La capacità non viene da te, è Dio che è capace. E se Dio può usare le tue mani, tu vedrai quello che Lui farà. Se Dio può usare la tua bocca, tu vedrai quello che Dio farà. Se Dio può usare i tuoi piedi per andare là dove Lui vuole andare, e se tu sei in accordo e in armonia con lo Spirito Santo, tu vedrai la gloria di Dio e quello che Lui può fare. Perché a volte non ci crediamo noi. E questo è il problema. Vogliamo essere capaci noi. Ma è Dio che è capace e che usa gli incapaci. Amen. Quelli che si rendono incapaci. E quelli che Dio sceglie, perché quelli capaci sono orgogliosi di per sé, Dio non li può usare. Perché sono pieni di se stessi, sono pieni delle loro capacità, sono pieni della loro sapienza, sono pieni delle cose che loro già sanno. Non hanno bisogno di Dio queste persone. Sanno già loro, ma quelle persone che si rendono degli incapaci, Dio li rende capaci. Abbiamo tanti esempi nelle scritture, non sto qua adesso a citarle. Ora, queste persone, dicevo, sono stati eletti. E cos'è che mostrava Paolo? Paolo ne era sicuro della loro elezione. Perché la loro vita era trasformata. La loro vita era cambiata. Loro avevano incontrato qualcuno che aveva cambiato la vita. Il loro modo di parlare non era più uguale, il loro modo di essere non era uguale, il loro modo di agire non era uguale. Le loro opere non erano più le stesse. Amen. Se qualcuno gli doveva dare, dice, ma cosa significa essere cristiani? Qualcuno gli poteva dire, guardate i Tessalonicesi, guardate loro, e se vedete loro, vedete i cristiani. Ma oggi possono dire qui a Ispica che i cristiani sono quelli della chiesa di Ispica perché la loro vita è cambiata, il loro modo di parlare è cambiato, il loro modo di agire è cambiato, il loro modo di essere è cambiato, il loro modo di approcciare le persone è cambiato. Possono dire lo stesso della chiesa di Barcellona, possono dire lo stesso della chiesa di Messina, possono dire lo stesso della chiesa di Ragusa, possono dire così. Possono dire ringrazio Dio perché ho conosciuto quella chiesa, ringrazio Dio perché ho conosciuto quel fratello, ringrazio Dio, o forse diranno qualcosa che non sto qua a dirlo. Cosa diranno di noi? Cosa possono dire? Qual è il nostro portamento cristiano? Quanto sono chiesa io con queste caratteristiche? E questo è il problema oggi. Questo è il problema nel mondo oggi. Perché la chiesa non ha compreso bene lo scopo per cui Dio la sta innalzando. Per cui Dio l'ha voluta. Non sta comprendendo come è il cuore di Dio per la Chiesa. La Chiesa ha un ruolo speciale in questo mondo, ha un ruolo particolare. La Chiesa, chi guarda i cristiani, deve vedere Cristo e dice così fa Cristo e così fa Lui. È una cosa, chi si unisce al Signore sono due spiriti separati. L'avete mai letto nella Bibbia? No? E cosa avete letto? Che si unisce al Signore è uno stesso? Allora, lo Spirito di Dio, come operava con Gesù, deve operare con te. Se non può operare con te, non è colpa dello Spirito Santo. E che non trova di poter usare quello strumento. E quindi noi ci dobbiamo disporre, perché abbiamo un grande privilegio l'essere Chiesa, ma abbiamo una grande responsabilità dove Dio ci ha posti, dove Dio ci ha chiamati. È nella famiglia, la Chiesa nasce nella famiglia. La famiglia nasce prima della Chiesa, la famiglia nasce prima della società, la famiglia nasce prima della nazione, la famiglia nasce nel cuore di Dio e attraverso le famiglie Dio vuole benedire tutte le famiglie della terra e ha scelto te nella famiglia. Amen? E la luce deve già brillare nella famiglia. È lì che ci deve essere l'armonia, è lì che ci devono essere queste caratteristiche, la costanza, la fede che opera, l'amore. Dove si vede che veramente questa famiglia è stata scelta da Dio. Ma guarda come sono cambiati, ma guarda che adesso non si comportano più, ma questi non gridano più, ma guarda che esempio i loro figli, ma l'educazione che hanno questi, ma questi veramente sono dei cristiani. Perché c'è quel motto che si dice questo lavoro deve essere fatto come i cristiani? Perché c'è? Perché si dice come i cristiani deve fare questo? Vedi? C'è un così come? Che quando andavo a scuola io si chiamava avverbio di uguaglianza, oggi non lo so com'è la grammatica. ma così come era un avverbio di uguaglianza. Amen? Quindi uguale, così come Cristo, così devono essere i cristiani. Queste persone, punto numero 5, ce l'ho il tempo, vero? Se no torno la prossima domenica. Così mi ammazzano a Barcellona. Vado di fretta. Punto numero 5, imitazione dei modelli apostolici. Ogni tanto, quando qualcuno combina qualcosa, che capita, e io gli dico, ma tu, parlo di me adesso, l'hai visto mai fare il tuo pastore quello che stai facendo? Gliel'hai visto mai fare? Dice no, perché lo fai? Che esempio ti sto dando io? Sto facendo quello che fai tu? Me l'hai visto fare a me? No, allora non fallo. Imitazione dei modelli apostolici. Questi erano diventati imitatori dell'Apostolo Paolo. E lui stesso dice, siate i miei imitatori perché io lo sono di Cristo. Quindi a noi che Dio ci chiama siamo di esempio, abbiamo la responsabilità di essere dei modelli. E sapete oggi cosa mancano i padri? Mancano i modelli. E questo è il problema. E i giovani si ispirano a personaggi di questo mondo. Che non ci sono modelli tipo l'Apostolo Paolo, modelli di spicco, modelli esemplari, modelli che prendono 39 colpi di frusta e il giorno dopo stanno predicando il Vangelo, o un paio di giorni dopo. Oggi se c'è, appena succede appena appena qualcosa, quello sta una settimana a casa, è stanco. Non ti ho visto ieri, ero stanco. Hai mai sentito dire al pastore che è stanco e non lo vedi in chiesa? Perché è stanco? Hai mai letto che Gesù li mandò a casa qualche sera perché era stanco? Andate a casa, sono stanco, oggi non vi guarisco. È tutto il giorno che predico, è tutto il giorno che cammino a piedi, è tutto il giorno che la folla mi corre dietro, mi dispiace. L'ufficio è chiuso, sono stanco. Vieni domani. L'hai mai sentito dire a Gesù? L'hai mai letto nella Bibbia? Io qualsiasi ora vengono persone a casa mia, non dico mai sei stanco, e a volte ho delle giornatacce perché lavoro, non sono a tempo pieno. Però non dico mai di no. Non dico mai domani, non dico mai stasera, qualsiasi orario. Ma sei pastore, ma devo andare là, sto arrivando. Ma sei pastore, vorrei pregare, sto venendo. Ci vediamo in chiesa, sto arrivando. Imitare, invece alcuni arrivano stanco, ma sai, ma ieri sera non ti ho detto, sai, ho avuto una giornataccia, ero stanco, non ce la facevo proprio. Ah, però non hai considerato che il pastore ha aperto la chiesa, è andato in chiesa, sua moglie era lì, i suoi figli sono lì che suonano, cioè mai pensato? Dice, ma quello piove, non piove, c'è freddo, c'è acqua, non c'è cosa, va lì, apre, sta lì, io sono stanco. Chi sta imitando? Chi è il tuo modello che stai imitando, giovane? Quale attore stai imitando? Quale calciatore vuoi imitare? Chi stai imitando? È vero che il primo cantico diceva che vogliamo essere come Cristo, no? Qualcosa del genere. Vabbè, scudastro, io sono cantastro. Parlava di imitare Gesù, di essere come Gesù, di assomigliare a Gesù. Spesso a volte lo cantiamo noi, tutti. Però poi il mio modello rimane quello, il mio modello rimane quell'altro. Signore, io li voglio imitare, però preferisco quello. Ognuno ha creato il suo piccolo idolo. Chi stai imitando tu? Chi è il tuo modello? È Gesù il tuo modello? Stai prendendo l'imitazione del tuo pastore che ti sta guidando? No, perché poi quando succedono le cose la colpa è sempre del pastore, mica di Gesù Cristo prima e del pastore dopo, non è il pastore, sempre, poveraccio. Queste persone, oltre a imitare, avevano una vita esemplare. Voi siete divenuti un esempio e non solo per i Tessalonicesi, per tutta la Gaia, la Macedonia. Non solo l'Apostolo Paolo si presenta a loro come esempio e come modello, ma loro stessi nel giro di poco diventano dei modelli. Ecco come la Chiesa si moltiplica, si sviluppa. A volte si cerca i metodi. E come bisogna trovare quel metodo? Bisogna evangelizzare così, bisogna andare allo stadio, bisogna usare quel tipo di musica perché attira i giovani, bisogna usare quel tipo di cosa perché attira quest'altro. E quel tipo. Ma chi attirava ai tempi degli Atti degli Apostoli? Il problema è che la Chiesa degli Atti degli Apostoli oggi è diventata la Chiesa delle parole degli Apostoli. Ma lì tu leggi gli atti che sono fatti, non parole. E che noi che dobbiamo crescere nell'unzione. E che noi che dobbiamo crescere nella santità. Perché io dico, spesso dico ai miei là, se nella chiesa vengono persone che magari quella persona oggi viene portata sulla sedia a rotelle e va a casa con i suoi piedi, lo saprà, tutto Milazzo e tutto Messina. E lo saprà Ragusa, lo saprà Ispica se succederà qui, vero? Questo succedeva ai tempi degli apostoli. Non usavano quello per attirare, erano i miracoli che attiravano le persone. Era la potenza di Dio che attirava le persone. Era la potenza dello Spirito Santo che attirava le persone. Era la parola di Dio che era attraente. Non era il metodo. Oggi noi possiamo usare tutti i metodi che vogliamo. Io non sono contrario a nessun metodo. Tutti li possiamo usare. E io, per me, nessun metodo. Vogliamo danzare, vogliamo ballare, vogliamo fare tutto quello che vogliamo. Ma quello che serve è la potenza dello Spirito Santo che si muove attraverso di me e attraverso di te. Perché se lo Spirito Santo si muove, le persone lo avvertono. E quella è il migliore esempio che tu puoi dare. Quando la vita cambia, quando la vita è trasformata, quando quel giovane cambia, quando quel giovane esce dalla droga, quando quel giovane esce da quella situazione, quando quel giovane esce dall'alcolismo, quando quella ragazza esce dalla prostituzione, da quel giro vizioso dove era capitata e viene fuori e ha una testimonianza forte perché la parola di Dio l'ha cambiata, quello è il metodo migliore che usavano gli apostoli e che usava Gesù. Amen. È lì che bisogna andare. Quello è il fondamento. Alleluia. La vita esemplare di queste persone. Poi, numero 7, è la diffusione della parola di Dio. La parola echeggiato. Leggo. Questi predicavano e la parola echeggiava. Annunciavano la parola. Oggi invece, quando due si incontrano, due cristiani, no, facciamo l'esempio di due fratelli, si parla di tutto. Hai sentito cosa è successo? Hai sentito, hai letto su internet, hai letto questo, hai visto come è finita la partita? Tu non senti né un gloria a Dio, non senti no, Gesù Cristo il nostro migliore amico, non senti, sai, ho letto questo stamattina, questo versetto che mi ha edificato, non senti mai, sai, io ieri ho meditato su questa parola e questa parola ha toccato il mio cuore. No, tu senti come è finito il risultato, la partita, il calcio, il cantante, quello che è successo, se hanno votato la riforma finanziaria sanitaria in USA, senti di Obama, parla di questo, parla di quest'altro, però non senti che dalla loro bocca esce la parola di Dio, che è la spada dello Spirito. Non lo senti. Ci si incontrano, si parla del più e del meno. Magari si può, ci sarà spazio per qualche critica al fratello, sai, ma hai visto quel fratello ieri? Che pensi tu? Che te ne è passo del pastore ieri? Sentite quello che ha detto? Ma? Che è questo? Non c'è quella parola, qui la parola echeggiava per tutta la Macedonia. Questa è una chiesa che fa la differenza. Giovani e meno giovani, cari nel Signore, questa è una chiesa che fa la differenza e ha fatto la differenza e l'Apostolo Paolo ne è fiero, ne è contento. Poi c'è un'innegabile conversione in queste persone. Alla luce di tutto ciò, come vi siete convertiti dall'idolatria all'Iddio vivente e vero? Ci sono di quelli che hanno delle conversioni a metà. Ci sono di quelli che, sì, escono dall'Egitto, geograficamente, ma l'Egitto è sempre il loro cuore. Nel deserto avevano l'aia, ci vuole in Egitto, no? E oggi quelli che vengono dal mondo vanno in chiesa, ma il mondo è sempre il loro cuore. Non si convertono. Perché basta che una cosa che loro vogliono fare e non piace, e non ci vado più. Cambio chiesa. E che pensi trovare? Cosa di meglio? No. Non la trovi di meglio. Appena magari qualcuno non le consente di quello che loro hanno nel loro cervello, allora cercano altre soluzioni. Se tu sei veramente convertito a Cristo, tu ami Gesù, esci fuori da quello che è il sistema diabolico di questo mondo, non ti associ più, c'è un continuo trasformazione di processi mentali, non pensi più quello che il mondo pensa, non ragioni più come il mondo ragiona, non acconsenti a quello che il mondo dice. Qualcuno dice, ma così dice, tu dici, la Bibbia dice, la parola di Dio dice, Dio ha detto, lo Spirito Santo attesta. È diverso da quello che il mondo dice, perché c'è un conflitto tra il mondo dello spirito buono e quello cattivo, è vero? Tra i due regni. Però ci sono persone che, pur avendo una chiesa, pur avendo una comunità, pur avendo una fratellanza, però il loro ragionamento è sempre montano. Sì, però, c'è sempre questo sì, però, ma. E c'è sempre il ragionare di questo mondo e si basa su come il mondo cammina. E quando tu ti basi su come il mondo cammina, tu non sei un alleato di Dio, ma ti allei col mondo, col principe di questo mondo. Poi le cose ti vanno male, dici, Signore, perché? Perché tu non ubbidisci, dice il Signore. È così semplice. Noi a volte abbiamo la lista dei perché dei bambini, no? I bambini quando hanno accettato dicono, papà perché? Mamma perché? Mamma perché? Papà perché? E noi facciamo, Dio perché? Dio come mai? E tu dici, quando ti ubbidire un po', vedrai che le cose cambiano. Perché tu ragioni come ragiona il mondo. Perché tu fai le scelte come le fa il mondo, in base al tuo modo di vedere, in base al tuo modo di essere, in base al tuo modo di ragionare. Tu non ragioni come Dio ragiona, non fai le scelte assieme in accordo allo Spirito Santo, fai delle scelte sbagliate. Magari a volte sei come quello lì che gli porti delle cose già fatte a Dio, no? C'è uno di quelli che fanno tutto, hanno preparato tutto. Poi vanno dal Signore e gli dicono, senti Signore, guarda, ti piace questo bel contrattino, me lo firmi per favore? Poi la firma e basta. Ma non è così. Come quelli lì, no, i giovani, no, quello, si scelgono la ragazza che gli piace, il ragazzo che gli piace, perché quello ha gli occhi azzurri, quello mi piace, quello è il mio tipo, quello fa per me. Poi, Signore, tu che ne pensi? E prendilo, dice il Signore, l'hai già scelto tu. Non fai una scelta con Dio, non chiedi a Dio di scegliere Lui per te. Ma scegli tu a posto di Dio, però vuoi il beneplacito da Dio. Dio non te lo può dare. Le nostre scelte devono essere scelte che Dio condivide, che ha già condiviso. Perché se Dio non condivide, lui magari dice vai. Come ha detto a Balaam. Balaam la destra ce l'aveva il denaro di Balac. E quella voglia che Dio gli dice. A un certo punto dice, ma Signore, ma vai. Vuoi andare là? Vai. E infatti siamo di quelli che cerchiamo tutta la scusa e la soluzione per fare dire un sì a Dio. Ma la Bibbia dice che se tu vieni trasformato per il rinnovamento della tua mente, tu capirai qual è la buona, perfetta e accettevole volontà di Dio. La buona, la perfetta e accettevole. Non la volontà permissiva, perché se il tuo cuore è là, Dio dice sì, vai. Ormai sei là. L'hai già scelto da tempo, che mi cerchi a me? Poi le cose non vanno bene e tu dici, ma Signore perché? Perché l'hai scelto tu, ti dice il Signore. Non hai obbedito a me. E poi sapete, Dio è sempre misericordioso, poi è sempre buono, tu preghi e magari Dio ti tira fuori. E io ci vedo che ti tira fuori, perché Dio ti ama molto più di quanto tu pensi. Amen. Dio ti tira sempre fuori. Ti aiuta sempre, anche se tu, Lui ti aiuta. Perché? Perché Lui è buono. Nono punto, l'ultimo. Queste persone vivevano ogni giorno aspettando qualcuno dal cielo. Vivevano, avevano lasciato gli idoli, avevano lasciato ogni cosa, la fede operava, l'amore, ma avevano gli occhi verso il cielo perché aspettavano il ritorno di Cristo, per aspettare dal cielo suo figlio che ci libera dall'imminente ira. E questi vivevano, sapete, questo tempo che tu sei sulla terra, che Dio ti dà, è un tempo di prova, di preparazione, è un esame che tu fai. Se tu sei abile per andare in cielo o no. E sei tu che lo scegli, non pensare che è Dio che lo sceglie, se tu vai in cielo o no. Dio li vorrebbe tutti in cielo. Dio ha già scelto, l'umanità la vuole in cielo. Però tu scegli, come ogni giorno, no? Tu ogni giorno ti alzi la mattina e scegli. Scegli se ti metti le scarpe da tennis o le scarpe col tacco o senza tacco. L'uomo sceglie se si mette il vestito o se si veste casual. Si dice così? Casual. Ecco. Sceglie. E poi sceglie che mangiare, sceglie. Poi magari quando arrivi a una certa età comincia a scegliere la scuola, a scegliere il mestiere. La vita è una scelta. Continua. E tu scegli se vai in cielo o no. Sei tu che lo scegli. Con le tue decisioni, col tuo modo di essere, col tuo modo di agire, con le tue scelte che fai qui. Tu fai la prova. Se superi la prova, ti ritrovi in cielo con Gesù Cristo. Dio ha fatto tutto. Ora, se tu vivi aspettando Gesù, tu non commetti certe cose. Perché invece se Gesù arriva in questo momento, che succede? Sono di quelle che fanno, ma sì, ma dai, ci incontriamo lì, il pastore non c'è sicuramente lì. Non ci vede nessuno. No? Si guardano intorno e non sanno che ci sono 3 telecamere puntate più quelle degli angeli. No? Sono i flash, tac, fotografate. Sei sotto telecamera continua, sei a Grande Fratello ogni giorno. Puoi scappare. Quello dura 4 mesi, 5 mesi, ma con Dio. Sei sempre sotto la telecamera di Dio, dello Spirito Santo. Per cui lui ti vede continuamente, sei monitorato. Non puoi dire qui non mi vede nessuno, puoi dire questo, vabbè questo lo posso fare, poi magari mi pento, e se non ce l'hai più il tempo di pentirti. Adesso non dico che non sbagliamo, tutti sbagliamo, per carità, tutti possiamo cadere, ma in te ci deve essere questo desiderio di stare con Gesù, di aspettare dal cielo il suo figlio, ogni giorno, l'attesa della venuta del Signore. Perché quando il Signore verrà, mica ti telefona. E ti senti, preparati perché domani ti vengo a prendere. Non ricevere telefonata, nessuno lo sa, nessuno lo vede, perché il rapimento è così, come il ladro di notte. Mica il ladro t'avvisa e ti dice, senti, guarda che domani vengo a rubarti. Non viene, tu all'improvviso ti trovi là. All'improvviso ti troverai Gesù. Ma se tu vivi con queste caratteristiche, e se tu vivi aspettando dal cielo ogni giorno suo figlio, tu hai il passaporto firmato dallo Spirito Santo. Hai nulla osta per entrare nella gloria. E noi dobbiamo vivere così ogni giorno. Qualcuno dice dobbiamo vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo. No, io non dico questo. Dio ha il suo tempo. Non sappiamo quale sarà l'ultimo giorno, ma dobbiamo vivere pronti. Dobbiamo vivere preparati. Dobbiamo vivere come figli di Dio, figli che camminano nella luce. Amen. A volte sento discussione, no? Questo non penso che qua succeda. Ma da noi spesso parlo la fratella e dice, ma sai, tu gli devi mostrare amore, tu gli devi mostrare luce. Io dico, che bello ipocrita che sei. Dice, perché? Perché glielo mostri. Tu devi essere amore, e deve essere luce. Tu non lo devi mostrare, perché l'ipocrita mostra quello che non è. Amen. Guarda dalla sorella Lisa, il vostro amore, sorriso e 24 denti, poi appena giro. E sapete, questo io l'ho visto sotto i miei occhi, che prima parlavano male, poi l'hanno incontrato, sorrisi con la bocca, alleluia, gloria a Dio. Ma come, ma se stai parlando male 2 minuti fa? Tu non devi mostrare. Gesù non era ipocrita. Gesù era l'espressione della sostanza di chi lui era dentro. Lui era l'espressione esteriore di ciò che era interiore. Amen. E noi dobbiamo essere l'espressione della sostanza che c'è dentro di noi, cioè Cristo. Se Cristo è dentro di noi, e come dice Paolo, la nostra vita è nascosta in Cristo. E se tu ti nascosti, se tu ti nascondi in qualcosa, metti che ti nascondi in un bidone col coperchio, vero? La gente che cosa vede? Vede il bidone, vero? Se tu ti nascondi in Cristo, la gente che vede? Vede te o vede Cristo? Ecco cosa voleva dire Paolo, che la nostra vita è nascosta in Cristo. Se la nostra vita è nascosta in Cristo, la gente vedeva Cristo. Chi guardava Gesù? Vedeva il Padre. Gesù era l'espressione di suo Padre. Gesù portò l'amore del Padre, la compassione del Padre, le parole del Padre. Non ha fatto nulla di iniziativa sua. Quello che il Padre mi mostra, io lo faccio. Quello che il Padre mi dice, io lo dico. Lui mai si alzò una mattina e dice, vabbè, ma oggi vado da questa parte, vediamo un po' di là. Lui aveva tutto rivelato da suo padre gli diceva quello che doveva fare, lui agiva. Lui dava le sue membra allo Spirito Santo. La mente, Dio, ordinava, lo Spirito Santo agiva, e siccome lo Spirito non ha corpo, usava il corpo di Gesù. Lo Spirito Santo oggi abita nel corpo mistico che è la Chiesa. La Chiesa è il corpo di Cristo. Può lo Spirito Santo usare le tue mani? Può usare la tua bocca? Può usare, come dice l'Apostolo Paolo, prestate le vostre membra? A chi vi dai tu le tue membra? Ecco, quella è la domanda. Questa è la domanda. A chi dai tu? A chi presti le tue membra? A chi presti la tua bocca? La tua bocca non può uscire benedizione e maledizione. A chi la dai tu? Non puoi farlo. Puoi parlare ora bene, ora male. Non esiste questo. Allora credo che alla luce della parola di Dio, se il Signore potrebbe scrivere stamattina, dirà: siete tutti mancanti. Puntini, puntini, puntini. Cominciando da chi vi parla. Non sono esente né escluso. Però dico che questo è uno dei modelli da imitare. Questa Chiesa ha delle caratteristiche che sono nel cuore di Dio e sono le caratteristiche delle qualità che dobbiamo avere io e te, che il mondo deve vedere. Perché, sapete, il pastore che avevo prima, che adesso è col Signore, un giorno ci raccontava che c'era una persona che abitava vicino alla Chiesa e che questo non andava mai, gli parlavano di Gesù, e in chiesa questo non ci andava mai. Un giorno è successo un cortocircuito e si è bruciata la chiesa. E questo andò lì e dice, ma come mai lei è venuto? Ho visto il fuoco, gli ha detto. Quando le persone vedono il fuoco dello Spirito, verranno. Amen? Verranno, perché vedono qualcosa che non hanno mai visto, qualcosa di diverso. Perché la gente andava dietro a Gesù? E perché la gente oggi va a riempire gli stadi quando c'è il concerto? E quando c'è un'evangelizzazione non vanno? Lo siete mai chiesti? Perché le folle seguivano Gesù? Perché l'unzione su Gesù rispondeva ai bisogni. Amen? L'unzione su Gesù rispondeva ai bisogni. Se l'unzione su di te risponde ai bisogni, e tu non devi usare le tue risorse, devi usare le risorse di cielo, perché la tua fede li prende nel cielo, li trasporta sulla terra, è una fede che opera, e con le risorse del cielo tu rispondi ai bisogni umani in un modo spirituale e non in un modo carnale, quando rispondiamo ai bisogni delle persone, loro verranno a Cristo. Ma è questione di metodo. Possiamo usare tutti i metodi che vogliamo. E tutti vanno bene. Non sono contro nessun metodo e contro nessuno. Ma gli dico che il metodo migliore è l'unzione dello Spirito di Dio. Amen? Lui sa qual è il metodo adatto per prendere le persone. E che quel noi dobbiamo cercare questo. L'unzione di Dio. Per avere le caratteristiche, le qualità in cui uno può dire veramente quella chiesa, veramente quella comunità, veramente quell'opera, veramente quel fratello, veramente quella sorella, ha delle caratteristiche, io voglio essere come lui. Amen. E andare in Cristo. Amen. Mi amate ancora?